può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Buona giornata, buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale non parleremo di Trump. Ne parlano tutti, anzi, se volete, ci sono moltissimi approfondimenti sia sul Sole 24 Ore, diciamo cartaceo, sia sull'online, sia sui nostri podcast. Però ovviamente prenderemo spunto dalle mosse del nuovo presidente degli Stati Uniti per la puntata di oggi. Sapete che noi ci occupiamo prevalentemente di temi di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, di economia circolare. Ebbene, ovviamente non potevamo ignorare la scelta della nuova amministrazione degli Stati Uniti di uscire dagli accordi di Parigi. Non che questa sia una novità, sempre Donald Trump aveva deciso di fare la stessa cosa nel suo passato mandato, però l'aveva fatto un po' a fine mandato e quindi l'effetto era stato relativo. Adesso l'ordine è stato dato immediatamente, quindi cerchiamo di capire quali tempi si realizzerà questa uscita, in quali modi, con quali conseguenze e che cosa conviene a noi fare, posto che appunto il nostro obiettivo come Unione Europea è ancora quello di uscire, in particolare per quello che riguarda le energie, dall'era del combustibile fossile. Cominciamo con l'incontrare e dare il benvenuto al nostro primo ospite, Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale alla Università di Parma. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, iniziamo dall'ABC, ovvero Trump decide di uscire da questi accordi di Parigi del 2015 e in che modi e in quali tempi questa uscita si può effettivamente verificare, perché non è immediata, non è che uno lo dice ed è già successo, vero?
Sì, ci sono delle procedure definite nell'ambito della Convenzione sul clima, quella firmata nel 1992, e poi anche l'accordo di Parigi, che prevedono delle tempistiche, quindi ci vorrà circa un anno per cui insomma per rendere operativa questa sua non collaborazione con l'accordo di Parigi, che è stato sottoscritto nel 2015. Per adesso Trump non ha annunciato l'uscita dalla convenzione invece sul clima del 1992, quindi continueranno ad avere gli Stati Uniti alcuni obblighi come quelli di rendicontare le emissioni di gas nell'atmosfera, ma anche quello di stare all'interno di un tavolo negoziale per realizzare gli obiettivi della convenzione, che comunque rimangono ancora adesso per gli Stati Uniti vigenti, che sono quelli comunque di limitare il riscaldamento globale, in modo tale da impedire un'interferenza dannosa delle attività umane sul clima, come recita l'articolo 2 della Convenzione. Quindi in questo momento bisogna vedere se appunto deciderà completamente di uscire da tutto il negoziato sul clima o se si limiterà all'accordo di Parigi.
Se si limiterà all'accordo di Parigi, ovviamente l'impatto sarà diverso. Tra l'altro l'accordo di Parigi ha degli obblighi, diciamo, che ogni paese si dà. Forse più una misura di facciata quella che sta operando Trump?
Allora, l'accordo di Parigi prevede che ogni 5 anni i diversi paesi devono rilanciare i loro obiettivi, e questi obiettivi ogni 5 anni devono essere sempre più ambiziosi. Dopo quelli del 2015, del 2020-21, perché è stata la pandemia, alcuni sono arrivati l'anno dopo, quest'anno appunto 2025 erano attesi diversi rilanci. Sicuramente molti paesi come la Cina, l'Europa, tanti altri paesi del mondo rilanceranno i loro obiettivi. Gli Stati Uniti avevano un po' fatto capire quali potevano essere gli obiettivi che avrebbero scritto nel loro terzo, appunto nella terza comunicazione. Adesso probabilmente gli Stati Uniti, cioè, non probabilmente, se andranno avanti in questa direzione, sicuramente loro non accetteranno più di avere formalmente degli impegni di riduzione delle emissioni, quindi lasceranno a fare il raggiungimento dell'obiettivo della convenzione agli altri, ecco, in modo un po' così.
Sì. Sì, certo, che ci pensi, vabbè, sono cose che fanno gli altri, noi non la facciamo, e quindi ovviamente non rilanceranno alcunché. C'è poi la parte degli accordi che riguarda il sostegno alla transizione dei paesi in via di sviluppo, anche da quella possono ritirarsi o si ritireranno probabilmente.
Ma sì, in questo delirio, diciamo, nazionalista, egoistico di Trump, loro, appunto, lui ha già detto che toglierà tutti i finanziamenti a quei programmi di collaborazione con i paesi più poveri, che sono stati proprio condivisi anche non soltanto dagli Stati Uniti, da tutti i paesi, proprio perché questi paesi hanno una bassissima responsabilità nelle emissioni che ci sono state fino ad oggi di gas climalteranti. E quindi dicono: se volete che noi non facciamo quello che avete fatto voi per più di un secolo, di usare un sacco di combustibili fossili, ma volete che facciamo prima la transizione, dateci una mano, intanto
Una mano.
anche dateci un rimborso per i danni dei cambiamenti climatici che di fatto avete causato voi, perché loro sono in pochissima parte responsabili di quelle che sono le emissioni climalteranti che causano il riscaldamento globale e tutti gli impatti. Quindi si rinuncia ad una visione, come dire, condivisa della giustizia, di quello che è equo, che va condiviso con gli altri, ecco. Quindi in questo momento insomma, un po' come escono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, decidono di fregarsene di quello che è il resto del mondo, che è il clima del pianeta.
Sì, questo è, diciamo, l'aspetto evidente che tutti noi no, troviamo stampato a lettere cubitali su tutti i giornali, anche quelli americani, perché mica tutti sono d'accordo, ma comunque tanti sono sorpresi anche dei modi e dei tempi con i quali sta agendo Trump. Magari qualcuno lo condivide, però non se l'aspettava così. Dopodiché c'è anche una realtà sul campo che non è diciamo, del tutto aderente al mito che ci sta disegnando Trump, ovvero mi pare che negli Stati Uniti, com'è come non è, soprattutto in tema di energie, si sta molto progredendo e c'è molta accelerazione nell'ambito delle rinnovabili, anche in certi stati come il Texas, che hanno risorse petrolifere notevolissime.
Ma sì, oggi è evidente che in molte parti del mondo e anche in molti stati degli Stati Uniti le fonti di energia elettrica più vantaggiose sono il solare e sono l'eolico. Per questo motivo il carbone è diminuito anche nei primi 4 anni della presidenza Trump. La produzione statunitense di carbone si è ridotta di un quarto. Nonostante lui aveva anche allora lo slogan drill, baby drill, quindi scaviamo. Quindi un conto sono questi proclami anche un po' fuori dalla realtà. Un conto è la concretezza del fatto che comunque oggi ci sono un sacco di industrie anche negli Stati Uniti che lavorano sull'eolico, lavorano sull'auto elettrica, e quindi questo suo stop porterà licenziamenti di molti lavoratori, chiusure di aziende. Questo avrà un contraccolpo anche negli stessi stati governati dai repubblicani. E
Questo
anche
potrebbe anche avere un contraccolpo nella sua amicizia con Elon Musk, che comunque ha fatto una fortuna su quello.
Eh sì, lì bisogna vedere che accordi hanno preso,
Sì.
cosa c'è sotto di reale rispetto alle cose che si dicono. Sicuramente lo ha investito nell'auto elettrica ed è un business che porta avanti un po' anche in tutto il mondo. Quindi difficilmente, poi quella è una transizione che è inevitabile, che è già partita e che sta anche accelerando, al di là di quello che a volte si sente scrivere, si legge o si ascolta. Ci sono dati chiarissimi che mostrano come ormai il mondo sta andando verso l'auto elettrica ed è un processo che sarà inarrestabile, così come era inarrestabile quando si è scoperta la macchina fotografica digitale, si sono abbandonate le pellicole, la macchina fotografica con la stampa sulle pellicole. Adesso, insomma, è un treno che è partito e non lo ferma più nessuno. Trump non riuscirà a fermare la transizione, la rallenterà. Sicuramente sarà responsabile di molti miliardi di emissioni di CO2 e di altri gas serra in più che emetteranno gli Stati Uniti, che quindi surriscalderanno un po' di più il pianeta. Ma comunque il resto del mondo andrà in quella direzione. Gli Stati Uniti sono un player molto importante, ma ci sono tanti altri paesi che contano.
Sì, è un player, tra l'altro, appunto, che può avere delle politiche di indirizzo ovviamente dalla Casa Bianca, ma che poi ha un'economia reale e delle, non so, esportazioni, degli interessi di cui sicuramente tutte le imprese tengono conto e che non cancelleranno immediatamente. In tutto questo, quindi, diciamo che l'Europa, secondo lei, cosa deve fare? Mantenersi nei suoi obiettivi, trovare un modo di conciliare le richieste che arrivano da Washington.
Ma l'Europa ha una sua agenda politica che non nasce l'anno scorso, cioè una cosa più o meno incardinata in almeno 10-15 anni di politica climatica coerente con tutta una serie di passaggi, e non è un sistema facile da smantellare, quello della politica climatica europea. Certo, in questo momento, proprio una notizia del Guardian dell'altro giorno, come già anche tutte le lobby fossili statunitensi stanno premendo su molti parlamentari, hanno trovato appunto delle prove, delle interferenze con diversi parlamentari austriaci di ultradestra, e cercheranno di fare un po' quello che hanno fatto gli Stati Uniti, quindi cercare di convincere alcuni parlamentari a boicottare la politica europea sul clima, che comunque per adesso è incardinata. Poi dipende molto da cosa succede anche in Germania, ma di fatto l'Europa è già molto avanti in questa transizione. Ormai risuscitare il sistema dei combustibili fossili europeo è difficile, anche perché l'Europa non ha carbone, non ha petrolio, non ha gas, noi importiamo i combustibili fossili da fuori, e quindi non abbiamo neanche, di alcuni paesi come può essere la Polonia e così via. Nel complesso, l'Unione Europea porta fuori dai suoi confini tutti gli anni molte decine di miliardi di euro per acquistare combustibili fossili, quindi farsi in casa l'energia ha un grande senso economico-industriale per l'Europa.
Credo proprio che questo sia il punto, anche se vogliamo imparare la lezione da Trump, di guardare quello che si ha in casa e di utilizzarlo, volessimo anche essere così utilitaristici, professor Caserini.
Ma sì, alla fine l'Europa ha fondato con l'European Green Deal, non è soltanto una politica climatica, quella è una politica che è di politica di sistema, di sviluppo socio-economico del paese, per avere più competitività. Se si leggono gli ultimi atti dal 2015 in poi, dal 2014 in poi, dell'Unione Europea, sono tutti, mettono in luce come la politica climatica sulla transizione energetica è il cuore di un modello di sviluppo che crea più posti di lavoro, che crea più ricchezza. Ecco, forse si è investito troppo poco nelle politiche sulla giusta transizione, quindi sul curarsi dei lavoratori che sono svantaggiati. Questo sicuramente bisogna fare di più, ma nel complesso ci sono tantissimi studi che mostrano come all'Europa conviene proprio dal punto di vista economico la transizione verso fuori dai combustibili fossili.
Professor Caserini, grazie per essere stato con noi, per queste sue parole. Ricordo, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale alla Università di Parma. Buon proseguimento, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie. Allora, io sì, vedo anche qualche messaggio, ne vedo diversi, non particolarmente articolati nel contenuto. Se volete magari articolare meglio il vostro pensiero al di là, del turpiloquio. Direi che imparate questo da Trump, appunto. Guardiamo all'utilità e alle nostre capacità. Cosa ci conviene fare? Esattamente come hanno pensato anche i texani, che pure di petrolio ne hanno abbastanza, no? Notoriamente. E beh, hanno cominciato a guardarsi in casa e hanno detto: cosa ci conviene? Allora, magari questo lo vendiamo a chi lo vuole, quest'altro lo utilizziamo per farci l'energia per le nostre abitazioni. La transizione verso le nuove tecnologie, non utilizziamo magari il termine green perché non vi piace, ma la transizione verso l'innovazione ormai è partita, e magari tornare indietro alla carrozza coi cavalli non è furbissimo. Do il benvenuto al nostro prossimo ospite, che ha riflettuto per l'appunto su questi temi e su come gli Stati Uniti già comunque abbiano in campo varie misure diverse dal ricorso ai vecchi modi per produrre energia. Do il benvenuto a Rudy Bressa, buongiorno. Non c'è. Rudy, buongiorno, adesso ti sento.
Sì, buongiorno, eccoci qui.
Eccoci qua. Giornalista ambientale, scientifico, sì, adesso ti sentiamo.
Grazie.
Per l'appunto, tu facevi una riflessione di questo tipo nei giorni scorsi, è vero, siamo un po' tutti destabilizzati dalle parole del nuovo presidente degli Stati Uniti, qualcuno è entusiasta, come dicevo prima, qualcun altro è destabilizzato, ma se guardiamo la realtà dei fatti, poi gli Stati Uniti ci raccontano che non è solo drill baby drill per fare l'energia.
Sì, assolutamente, si tratta come al solito di cercare di guardare le cose nella giusta prospettiva e di non seguire, anche tentare di non seguire una narrazione che è chiaramente, se vogliamo anche pilotata per portare un certo tipo di consenso, però anche gridare il fuoco ancora quando si deve accendere la miccia, credo che non sia una buona idea. E l'esempio ci viene proprio dal fatto che il Texas, come hai citato tu, è storicamente e tradizionalmente uno dei paesi estrattivisti e legato ai combustibili fossili, è il secondo paese degli Stati Uniti, dopo chiaramente la California, che storicamente è molto progressista, diciamo, per quanto riguarda la transizione. Il Texas negli ultimi 5 anni è diventato il secondo paese trainante la transizione ecologica e ha percentuali di nuova capacità installata di solare eolico, di batterie, che è decisamente impressionante. Insomma, parliamo dell'800% in più di capacità solare, del 5.500 in più di capacità di stoccaggio delle batterie. Solo per dare un ordine, si parla di 19 gigawatt in 5 anni, dal 2019 al 2024, è più o meno quello che installa l'Italia, un po' meno, perché l'Italia viaggia sui 6 gigawatt all'anno, almeno negli ultimi dati del 23. Insomma, il Texas è solo uno stato, se guardiamo bene, quindi questo perché accade.
Sì, ed è uno stato che è seduto su una certa ricchezza, tra l'altro.
Assolutamente, ma questo accade perché credo che lo stesse dicendo anche lo stesso professor Casarini, che saluto. Il fatto è che questo tipo di investimenti hanno delle ricadute economiche maggiori. Poi è vero che nel 2022 l'amministrazione Biden ha lanciato l'IRA, l'Inflation Reduction Act, quindi tutta una con un buon quantitativo di incentivi per sostenere la transizione energetico, ecologica, chiamatela come volete. E anche se con la volontà di Trump questi incentivi non potranno essere bloccati almeno per i prossimi anni. Quindi è un'onda che è comunque già partita ed è più economica, invoglia di più gli investitori e a lungo termine poi questo si vede.
Ecco, a questo proposito va sottolineato come gli Stati Uniti, tu parlavi del Texas, diciamo in relazione all'Italia, e gli Stati Uniti nei confronti dell'Italia non ne parliamo, gli Stati Uniti nei confronti dell'Europa comunque sono più decisi quando intraprendono alcune politiche come quella appunto di sostenere le rinnovabili a suo tempo. Per esempio c'era un'indagine, uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, che non possiamo tacciare di, come dire, ambientalismo sfrenato, che diceva appunto: il primo ingrediente è la libertà economica. In Texas le rinnovabili non godono di privilegi, ma le imprese possono contare su un sistema di regole pensato per valorizzarne il contributo e non per frenarle. Secondo punto, non ci sono lunghi iter burocratici che in California come in Italia soffocano le rinnovabili assieme alle altre imprese. Questa era l'analisi dell'Istituto, un piccolo passaggio di questa analisi, e che appunto fa capire come se diciamo in un momento in cui uno è libero di scegliere come imprenditore, in Texas ha trovato conveniente investire sulle rinnovabili rispetto a
sì, probabilmente in quel momento esattamente, probabilmente in quel momento è più, come dicevo prima, più economico a livello anche di lungimiranza di investimento, no? Quindi in un mercato poi libero, ma lo stiamo vedendo anche qui in Europa, insomma, notizia di Amber pochi giorni fa.
Non spoileraro che poi ci arrivano, arrivano a raccontarcela questa ricerca. Comunque okay, notizia di pochi giorni fa, certo che le cose sono in movimento.
Ma anche negli altri paesi, lo si citava anche prima, ma poi c'è, credo che la riflessione da fare sia anche sul fatto che chiaramente poi il presidente degli Stati Uniti, il neoeletto, ha una certa visione e lo sta dimostrando in questi pochissimi giorni dall'insediamento, ma poi ricordiamoci che c'è tutta la società civile americana, ma anche gli stessi votanti repubblicani. Cioè, se noi pensiamo anche alla volontà di uscire dall'accordo di Parigi, anche in questo caso ci si è strappati le vesti, è già accaduto questo nel 2020, è vero che è accaduto alla fine del mandato, quindi chiaramente poi col cambio di rotta politica si è potuti tornare sui propri passi, però anche in questo caso ci vogliono anni a livello anche burocratico, come si accennava prima, per riuscire a metterlo in atto. Nel frattempo la società civile già nel 2020 si unì in America is all in, quindi più di 4.000 tra sindaci, rettori di università, governatori e leader di aziende si sono uniti per continuare a lavorare sulla riduzione delle emissioni. Questo perché? Questo anche perché economicamente la sostenibilità, se vogliamo chiamarla così, o comunque la decarbonizzazione, perché questa è la strada che è stata presa, quindi conviene sul lungo periodo puntare verso questo, tant'è che i dati parlavano di, cioè, da soli quel tipo di stati civile potrebbe arrivare alla riduzione del 37% delle emissioni statunitensi entro il 2030, che è un po' l'obiettivo che si era dato l'amministrazione Biden nel 2020, se non sbaglio.
Sì, adesso così un appunto sulle motivazioni adotte dal presidente Trump contro le rinnovabili. Leggevo stamattina, lui ha detto, non so, fanno male agli uccelli, sono rumorose nel caso dell'eolico, è tutta una serie di cose che riguardano tra l'altro l'impatto delle rinnovabili sulla biodiversità, che mi hanno fatto venire in mente le stesse osservazioni che faceva il presidente Vladimir Putin per la Russia, che sono secondo me quasi naif, nel senso che lo possono, queste cose le dicono coloro che sono seduti su un pozzo di petrolio, perché gli altri non le dicono. Adesso mi permetto, Rudy, questa osservazione, non so se la condividi.
Guarda, io credo ogni tecnologia ha i suoi pro e i suoi contro, però allora ci vengono a raccontare, come si legge in giro, insomma, quanti decessi ha causato e sta causando l'utilizzo dei combustibili fossili, non solo per l'inquinamento, ma visto che parliamo anche di emissioni di CO2, quindi tutte le vittime o i danni economici che abbiamo e che avremo a causa di cambiamenti della crisi climatica causata dalla combustione dei combustibili fossili. Addirittura uno studio recentissimo parlava della perdita del 50% del PIL mondiale entro fine secolo se continuiamo su questa traiettoria. Quindi chiaramente, ripeto, ogni tecnologia ha i propri impatti, però allora mettiamoli sul piatto tutti quanti.
Qual è il male minore? Domandiamoci.
A questo punto credo, ma insomma lo si fa sempre in qualsiasi scelta della vita, no? Credo che bisogna anche fare le scelte politiche e ancora più importanti come queste.
Esattamente. Rudy Bressa, grazie per essere stato con noi, per averci così portato anche il tuo contributo. Ricordo, giornalista ambientale e scientifico, ci fermiamo un attimo, abbiamo una pausa e torniamo subito dopo.
Fare.
Siamo partiti dalle scelte di Donald Trump rispetto all'accordo di Parigi del 2015 per contenere il riscaldamento globale, ridurre le emissioni da combustibili fossili in particolare, e poi così argomentando arriviamo adesso a un tema molto più vicino a casa nostra, ovvero quello che succede nella Unione Europea ed in Italia in particolare in tema appunto di produzione energetica. Da che fonti arriva, che tipo di scelte stiamo facendo, da combustibili fossili climalteranti, lo sappiamo, costosi ed anche esteri, oppure stiamo andando su altre scelte, come si stanno rivelando queste scelte? Ne parliamo con Michele Governatori, responsabile relazioni esterne energia di ECCO, il think tank, il gruppo di studio italiano per il clima. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, allora che scelte stiamo facendo? Questa settimana sono uscite le ricerche, sono state pubblicate le ricerche di un altro think tank, Ember, con il quale immagino voi collaboriate, perché altrimenti non ne sareste portavoci in Italia. Le ricerche che appunto ci dicono qual è l'origine dell'elettricità europea, diciamo così. Le lascio intanto la parola per un quadro generale, direi prima europeo e poi scendiamo nel dettaglio italiano.
Sì, grazie. Il trend europeo è quello confermato nel 2024 di sempre più elettricità prodotta da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, ma anche l'eolico, molto importante in Europa, sempre meno da fonti fossili. Anche il carbone sta scendendo molto in Europa e il gas soprattutto scende. È sceso soprattutto il consumo di gas nel 2022 e nel 2023 come reazione ai prezzi alti della crisi, reazione che è stata non solo il risparmio temporaneo di chi poteva consumare meno, ma soprattutto lo strutturale investimento in fonti di energia alternativa e quindi quella domanda di gas che si sta volatilizzando in gran parte non tornerà. In Europa, in Italia sta succedendo lo stesso. Il vantaggio dell'Italia è che di carbone ne usiamo già pochissimo e saremo tra i primi a chiudere completamente le centrali a carbone, perlomeno quelle continentali, già alla fine di quest'anno. Invece siamo molto dipendenti dal gas. L'Italia, che pure fa ormai quasi oltre il 40% di elettricità da fonti rinnovabili, però gran parte del resto la fa da gas naturale, quindi siamo ancora soggetti alla volatilità del prezzo del gas. Abbiamo spostato, diciamo, no, la dipendenza dalla Russia a quella da altre aree.
Esattamente, abbiamo sostituito, ecco, però questo non significa che ci siamo nel frattempo resi indipendenti da quel tipo di risorsa. Questo non è necessariamente negativo, diciamo che è meglio del carbone se lo guardiamo da un punto di vista del cambiamento climatico, non è risolutivo e nel lungo periodo dovremo cambiare anche quello se manteniamo i nostri impegni presi nell'Unione Europea, no?
Assolutamente, il piano italiano energia e clima prevede che nel 2030 faremo circa 70% dell'elettricità da fonti rinnovabili e in generale c'è un trend che non avevo ancora accennato, che è quello dell'elettrificazione dei consumi energetici, che è un abilitatore della decarbonizzazione dell'economia, perché non è solo importante fare sempre più elettricità da fonti rinnovabili, è importante spostare i consumi che oggi sono in forma di combustibili, per esempio le caldaie a gas o i veicoli per spostarci, verso fonti elettriche. Siccome l'elettricità da fonti rinnovabili è più facile da fare rispetto ai combustibili da fonti rinnovabili, più elettrifichiamo, più è conveniente e veloce decarbonizzare. E anche questo è un trend che stiamo vedendo, che è anche un'ottima notizia dal punto di vista sanitario dell'inquinamento, che soprattutto in Valpadana in Italia è ancora un problema perché ci sono le Alpi e quindi le emissioni.
E il turchino non l'abbiamo ancora buttato giù, come si diceva un tempo, insomma. Certo, non circola l'aria, sappiamo perfettamente che abbiamo bisogno di più ricambio, abbiamo anche bisogno di meno emissioni di tutti i tipi, sia appunto di gas climalteranti, ma anche di particelle che poi creano quell'inquinamento che va a aggravare la situazione. Inquinamento intendo dire a terra, ecco, non in alta
quota.
Certo,
esatto. Come le polveri sottili, che non sono un gas serra ma sono comunque pericolose.
Esattamente, esattamente. E questo passaggio sarebbe chiaramente importantissimo, tra l'altro creerebbe valore in generale anche se ci fosse una maggiore attenzione all'efficienza energetica, alla ristrutturazione delle abitazioni, dico maggior valore delle abitazioni stesse. È un passaggio che va fatto con uno sforzo collettivo. Prima leggevamo del Texas, noi pensiamo sempre al fatto che sia necessario un intervento statale potente per poter generare questa transizione, questo cambiamento. Gli Stati Uniti e in particolare il Texas, ci diceva prima l'Istituto Bruno Leoni, dimostra che a volte invece bisogna semplicemente essere un po' meno burocratici. Lei cosa ne pensa?
Sono molto d'accordo, gli investitori, le aziende, ma anche i consumatori comuni come me, reagiscono ai segnali, vedono quello che succede. La crisi del gas non la vogliono pagare un'altra volta tra 2 anni, tra 3 anni, alla prossima crisi geopolitica, e quindi stanno investendo nella direzione giusta, anche rapidamente. Però è vero che a volte la macchina amministrativa rallenta, per esempio le autorizzazioni delle fonti rinnovabili in Italia sono lente, difficili, e sta anche peggiorando la situazione con una revisione della zonizzazione dei luoghi in cui costruire o non costruire, che doveva favorire le cose, invece le sta rallentando. E un altro caso in cui la politica tende ad essere in ritardo l'abbiamo visto con la reazione alla crisi del gas, che se da un lato è accelerato il Green Deal con successo, ma anche per le scelte di investimento, come dicevamo, nello stesso tempo abbiamo investito di più in infrastrutture gas, anche in Italia, 2 nuovi porti di attracco delle navi metaniere, il nuovo tubo, la dorsale adriatica tra Abruzzo e Emilia, che costano complessivamente, siamo su 3-4 miliardi, che verranno pagati con le bollette del gas, quindi appesantiranno la bolletta energetica e diciamo guardano al passato, perché i consumi di gas, come dice Amber, come citava lei, in realtà stanno scendendo. Quindi è vero che l'economia si sta spostando rapidamente, come spesso fa, ed è anche vero che un po' per burocrazia, un po' per mancata, come posso dire, lungimiranza, a volte la politica non aiuta.
Temo di sì. A volte la politica non aiuta anche in un altro senso, che è quello dell'aggiornamento rispetto alle innovazioni tecnologiche. Cioè, se tu hai un'innovazione che funziona ma la normativa non ti consente di utilizzarla, o ti mette dei paletti, o ti rende, non so, penso a, adesso non so come sia adesso la situazione, forse qualche ascoltatore può aiutare in questo, l'allacciamento del pannello solare sul tetto di casa mia alla rete viene rinviato, rimandato, ti fa faticare, eccetera eccetera. Ecco, tutto questo è un freno potente, invece di essere uno sprone a come dire, portare l'innovazione nelle nostre abitazioni, nelle nostre città e nel nostro paese in generale.
È vero, se posso commentare su questo, siamo passati da una logica in cui a vendere energia erano solo le grandi aziende energetiche, quindi c'è una riserva in questo da parte delle aziende autorizzate a farlo, a un contesto invece in cui la tecnologia ci permette di scambiarci energia, per esempio dentro un condominio. E diciamo, adesso non è che voglio difendere la burocrazia, però passare da un mondo in cui l'energia era una cosa centralizzata che ci veniva data da poche aziende a un altro in cui ce la possiamo fare da soli e in parte scambiare comporta cambiare un po' di regole e a volte ci vuole un po' di tempo, però la spinta, diciamo, dal basso per le comunità energetiche, per fare l'autoproduzione, sta prevalendo, e quindi bisogna solo aver pazienza e continuare a insistere e fare tutti i pannelli che si riesce, e pretendere anche con condominio che vengano collegati. Peraltro tutti i condomini hanno diritto a usare la propria quota di lastrico o di tetto per mettere pannelli solari, non tutti lo sanno, bisogna con pazienza insistere anche nelle riunioni condominiali.
Eh sì, bisogna insistere. Noi tra poco presentiamo un'iniziativa che tra l'altro fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico, che riguarda per l'appunto la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e uffici dedicati all'informazione dei cittadini su questi temi, quindi sono molto felice che lei abbia introdotto già la questione. Poi c'è tutta la parte che riguarda ovviamente l'industria, la manifattura, ma lì appunto concentriamo le nostre risorse di gas su chi al momento non può fare questa transizione, risparmiamo invece su chi può fare la transizione verso altri sistemi di produzione energetica più semplici, più economici e anche ormai sicuri, perché non hanno più quei problemi che hanno avuto nel passato. Non continuiamo a raccontarci la favola di 20 anni fa del pannello che non mi regge e che non è in grado di sostenere il consumo e così via, no? Direi, governatori.
Assolutamente, e anche perché le batterie, il cui costo sta letteralmente crollando, e le tecnologie della flessibilità della domanda con la domotica e altre forme sono perfette per accompagnare il fotovoltaico. Quindi non solo, come lei diceva, è affidabile e costa meno, ma anche le tecnologie per stoccarlo quando ce n'è troppo e riutilizzarlo di notte o d'inverno stanno arrivando, ci sono e stanno arrivando molto velocemente ed economicamente. Quindi lei ha proprio ragione, quella visione di diffidenza è proprio superata.
È superata, appunto, ne parliamo tra un istante, anche nelle politiche che il governo sta mettendo in campo, che sperabilmente, insomma, romperanno anche questo muro che si è creato nella testa di molte persone. Michele Governatori, grazie per essere stato con noi e grazie anche a ECCO, il think tank italiano per il clima, e per la sua puntuale informazione.
Grazie mille a voi.
A risentirci, Viabilità, a tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Il nostro tema della produzione energetica, come ci dicevamo, progettare di questi tempi catene di produzione di energia che siano, diciamo, indipendenti da dalle crisi che il mondo una via l'altra ci sta propinando, non è un dettaglio. E appunto risparmiare qualcosa, magari per investire, magari per metterla nell'industria, può essere una buona idea. Allora, ha preso il via un'iniziativa realizzata per l'appunto dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con RENAEL, volta a sensibilizzare i territori sui temi legati alle rinnovabili e alla riqualificazione energetica e dare più sviluppo al modello delle CER, le comunità energetiche rinnovabili nel nostro paese. Ne parliamo con Benedetta Brighenti, direttrice generale di RENAEL, Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora,
buongiorno.
Si tratta proprio dell'apertura di punti operativi, cioè di negozi, vogliamo dire, fisici, di questo si tratta, in cui
sportelli,
si può...
Sportelli, diciamo, esatto, sono come sportelli unici. Il Ministero che ha dato via questa iniziativa, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quindi il MASE, e l'idea e l'obiettivo che si vuole raggiungere è proprio quello di andare a rafforzare quello che viene definito l'ultimo miglio, cioè il processo forse dove la difficoltà diventa massima. Avete prima detto una cosa davvero importante, non solo che i cittadini sono pronti e una maturità più alta è stata raggiunta, però tanti processi, proprio per il cambio di paradigma energetico che stiamo vivendo, sono abbastanza complicati, e quindi di conseguenza il MASE ha avuto l'attenzione di voler provare a rafforzare proprio quell'ultimo miglio, in cui in particolar modo loro ci indicano le comunità energetiche devono essere aiutate. E attraverso che cosa? Attraverso l'ipotesi che loro ci hanno appunto richiesto di sviluppare, e di tanti sportelli, definiamoli sportelli unici, forse un'indicazione più chiara, ecco, per chi ci ascolta, per i cittadini in generale, sportelli all'interno dei quali si possono trovare tante informazioni, si può trovare della formazione, delle informazioni, si possono trovare delle soluzioni standardizzate, delle informazioni tecniche, finanziarie, anche giuridiche, proprio per fare in modo che le comunità energetiche rinnovabili possano avere la massima espansione, quindi possano davvero essere prima di tutto definitivamente comprese e poi anche diffuse attraverso una protezione e una disseminazione territoriale che proveremo a farla diventare massima.
Speriamo di sì, sono sicuramente una, io adesso chiedo scusa perché ho detto sviluppo economico, no, giusto, ambiente e sicurezza energetica, il ministero che sostiene questa iniziativa. Dicevo, è molto importante che ci sia uno sviluppo di queste comunità, che ci sia competenza, che ci sia anche la messa a sistema, vogliamo dire, di queste comunità che all'inizio sono partite ma poi trovavano delle difficoltà nell'essere pienamente comunità energetiche. Adesso si può arrivare, si può concretizzare questo percorso? Quindi tutti i decreti ci sono?
Assolutamente sì, tutti i decreti ci sono, non solo, ci sono anche tutte le regole operative emanate dal MAS e dal GSE, e soprattutto ci sono una quantità altissima di documentazioni, di informazioni, di momenti di confronto che già da tempo sono state messe in campo e che in particolar modo trovano casa e vengono sviluppate proprio dal GSE, che è l'ente che per il MASE incarna, ecco, anche l'incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili. Cosa c'è secondo me di veramente importante in questo accordo? Il fatto che in un processo importante come questo viene posta l'attenzione su cos'è che affatica la diffusione massima delle CER, e viene data anche una risposta che secondo me è forse la chiave più interessante, il chiedersi cosa si può fare perché tutte le cose già in campo girino meglio, e quindi cosa si può fare per dare valore anche a tutto il valore che è già in campo. E questa è anche una chiave molto bella secondo me di lettura, perché se si pensasse che questa operazione servisse per ripartire sarebbe una grande sconfitta. No, questa operazione serve per cercare di far comprendere meglio tutto il grandissimo valore che è stato già messo in campo e che soprattutto è stato normato, perché come lei dice ci sono veramente tante normative, tutta la parte burocratica è stata già superata e c'è in campo, però non è facile perché il cambiamento di paradigma dell'energia condivisa cambia tantissimi parametri, lo dicevate prima, e questo elemento è importante, ma soprattutto dà una chiave fortissima sul futuro. Possiamo riuscire a condividere l'energia e avere una visione dell'energia che ci porta soprattutto e ci richiama come singoli cittadini, imprese, e a dover fare la nostra parte con le fonti energetiche rinnovabili, quindi a essere presi in campo sia nell'utilizzare che nel poter installare impianti rinnovabili in maniera molto più centrale. Una comunità, no? Si chiamano comunità energetiche perché tutti abbiamo un ruolo più centrale. Ecco, per istituirle il processo non è semplice. Allora l'idea di costituire, noi partiremo sicuramente con un'esperienza per ognuna delle regioni italiane, luoghi in cui tutta questa grandissima quantità di informazioni viene raccolta e viene espressa all'ultimo miglio, anche con delle sperimentazioni di comunicazione diverse, in modo che si riesca anche a poter riportare al GSE e al MASE una fase di test di come i target vengono raggiunti, di come possiamo parlare ai cittadini, di come possiamo parlare alle imprese, di come possiamo parlare ai comuni, soprattutto attraverso questo test che diventa nazionale, e soprattutto sull'ispirazione di questi punti definiti in Europa one stop shop, che sono secondo l'Europa la chiave. L'Europa ci dice nelle direttive dell'efficienza energetica, nella direttiva delle PBD, utilizzate e per favore sviluppate questi punti territoriali. Ecco, sotto quest'ottica pensi che bello, mi perdoni, dal mio punto di vista lo dico in questo modo, che l'Italia in maniera integrata come una grande comunità decida di fare questa piccola sperimentazione triennale dove noi tutti insieme testeremo proprio questa modalità per andare a chiudere un cerchio e fare in modo che davvero tutto quello che per adesso lo sforzo è stato fatto proceda, perché tante comunità energetiche sono già partite ma si vorrebbe arrivare molto molto molto
molto
oltre,
più in là. Senta, io vorrei in conclusione di questa puntata, quindi le chiedo, diciamo, sintesi nella prossima risposta, far capire che non è un'operazione bontà ma è un'operazione di previsione del futuro, di intelligenza. Cioè, perché secondo lei è importante che ci siano tante CER in Italia?
È importantissimo che ci siano tante CER in Italia perché è la nuova soluzione per riuscire ad avere energia green e vera sostenibilità. È fondamentale perché l'elettrificazione di cui avete parlato prima è una chiave importante. I nostri cittadini, tutti noi, per poter veramente vivere in un mondo sostenibile, abbiamo bisogno di andare oltre a un modello che è quello attuale. Le comunità energetiche rinnovabili producono energia locale e la fanno utilizzare e soprattutto danno qualcosa in più, danno un impulso culturale fortissimo, ti fanno ragionare su quando tu usi l'energia, in che modo la stai usando, quanta ne stai usando, se la stai risparmiando. Ecco, e quindi da tutti i punti di vista, non solo quello tecnologico, ma soprattutto quello culturale, possono portare un grandissimo cambiamento, che è quello di cui abbiamo bisogno, e rendono tutti protagonisti. Quindi non solo non lasciano indietro nessuno, e portano un cambiamento culturale davvero molto alto, facendo diventare tutti protagonisti di un cambiamento e dando un senso, un valore, una ragione all'esserci in questa partita.
E anche un senso di stabilità, immagino, poiché quell'energia c'è, ha una produzione, un prezzo e così via.
Esattamente.
Un po' meno in balia delle onde. Grazie Benedetta Brighenti, ricordo direttrice generale di RENAEL, che è la rete nazionale delle energie energetiche, delle agenzie energetiche locali. Un buon proseguimento. E noi invece dobbiamo dare a questo punto la linea a GR24 e torneremo subito dopo. Per ora ci fermiamo qui con questo capitolo che abbiamo aperto sulla energia, e partendo da Trump per poi arrivare al One Stop Shop in Italia, e quindi questa iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per diffondere la conoscenza delle comunità energetiche rinnovabili. A tra poco.
Si può fare. Fare.
E che Roma non sia stata fatta in un giorno, lo sa benissimo l'assessora Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive e alle pari opportunità di Roma Capitale. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi.
Allora, noi ci sentimo, sono andata a controllare, il 9 marzo del 2024, perché già allora lavoravate su questo bellissimo progetto promozione, ma non solo promozione, anche realizzazione di società benefit sul territorio appunto di Roma, e da allora ne è passato di tempo e anche tantissime aziende si sono unite a questo percorso. Società benefit, assessora, intanto ricordo, sono degli impegni che le aziende prendono per non solo ovviamente avere un'attività che sia redditizia ed economicamente vantaggiosa, ma anche condividere gli utili, vero, con il territorio.
Ma sì, allora diciamo che è un po' un cambiamento di paradigma, dove il profitto ovviamente per un'azienda è importante, ma non è l'unica finalità, e le aziende benefit decidono di inserire all'interno del proprio statuto degli obiettivi di impatto di sostenibilità che portino un valore aggiunto sul territorio. È in qualche maniera un modo di anche restituire al territorio una parte del valore che l'azienda produce, ma che porti poi valore anche all'azienda stessa. In qualche maniera è costruire un circolo virtuoso. Un esempio su tutti: se io come azienda investo nel favorire percorsi, per esempio, di formazione attraverso accordi con gli istituti scolastici superiori, gli ITIS, piuttosto che le università, in qualche maniera io contribuisco a far crescere ragazzi con quelle competenze che poi un domani serviranno anche all'azienda stessa. Quindi è una creazione di circolo virtuoso.
E questo dà anche la possibilità alle aziende di sbizzarrirsi. Adesso lei ci faceva il caso delle scuole, ma anche di pensare effettivamente al territorio nel quale sono impiantate, per così dire, e immaginare dei percorsi di conoscenza, di confronto, di contributo. Insomma, si può dare veramente spazio a tantissime iniziative. L'importante però è sapere che cosa si sta facendo, e non a caso appunto voi accompagnate le aziende che intendono intraprendere questo percorso.
Sì, noi abbiamo lanciato una prima call, la presentammo appunto l'8 marzo, da cui poi il 9 marzo l'intervista, e cogliamo anche l'occasione, insomma, della giornata mondiale delle donne, visto che, insomma, si parla di sostenibilità. Sappiamo che diciamo, gender equality è proprio il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, e abbiamo lanciato appunto una call. Risposto circa 100 aziende, e le abbiamo accompagnate in un percorso di formazione che serve sia per capire che cos'è, appunto, da un punto di vista normativo, e la società benefit, perché ricordo che è previsto nella nostra legislazione dal 2015, quindi ormai sono 10 anni, e poi abbiamo anche aiutate a capire quali potessero essere le finalità di impatto. Come diceva lei, è anche un lavoro tailor made sulle aziende, non c'è una dimensione minima, tutte le aziende possono trasformarsi o nascere. Noi abbiamo tantissime startup che già stanno nascendo come società benefit, e ovviamente l'impatto che si decide di portare dipende un po' da quelli che sono i servizi e i prodotti che si creano, quindi va ovviamente dall'impatto ambientale, ma anche sociale, formativo e educativo e quant'altro.
Ma d'altronde, quindi società benefit, scusimi, perdoni, curiosità, certo, la società, prego, benefit si diventa per quello che si fa, non è una questione di comprare, diciamo, un marchio, quindi avere un audit, qualcuno che ti viene a controllare.
No, allora, società benefit, puoi nascere già società benefit o puoi trasformarti. L'importante è che nell'ambito dello statuto, come previsto da norma, tu abbia degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poi va da sé che, insieme alla relazione al bilancio annualmente, devi fare anche una relazione, cioè un responsabile della sostenibilità che viene individuato all'interno dell'azienda. A seconda delle dimensioni dell'azienda può essere il rappresentante legale o un'altra figura all'interno, insomma, del management aziendale, che è incaricato annualmente di presentare una relazione sulla sostenibilità. Dopodiché ci sono, insomma, c'è un'associazione che si chiama Asso Benefit, che accoglie tutte le società benefit, che offre ovviamente informazioni, formazione. Esistono degli strumenti anche digitali per fare un'analisi del livello di adeguamento allo sviluppo sostenibile dell'azienda stessa, e sulla base di una autoanalisi si definisce a che punto si è, e aiuta anche a capire tutte quelle cose che l'azienda in parte magari già fa, ma non sa che rientrano negli obiettivi di sostenibilità. Per esempio, tutte le politiche sul gender equality, piuttosto che l'attenzione all'ambiente, l'attenzione ad avere anche una catena di fornitura magari certificata e così via. Quindi non è una certificazione. Dopodiché il passo successivo ancora può essere quello di diventare addirittura B Corp, che è un qualche
cosa
in
questo
più.
per aspera d'astra.
Esatto, però, insomma, facendo questo progetto, ecco, abbiamo aumentato quest'anno del 15% il numero delle aziende benefit a Roma, e quindi puntiamo, come ci ha detto l'altro giorno, ci ha lanciato un po' il professor Giovannini, ha detto Roma potrebbe ambire a diventare la capitale mondiale delle società, delle aziende sostenibili, e mi sembra un bellissimo obiettivo, quindi entro il 2033. E non ci sarò io a fare l'assessore, ma insomma una bella ambizione. E infatti abbiamo lanciato adesso la call per il 2025, quindi sul sito romaimpresacomune.it ci sono tutte le informazioni per le aziende interessate. Ricordo che il percorso è gratuito e sostenuto dall'amministrazione, proprio perché noi crediamo fortemente all'importanza dello sviluppo sostenibile nel nostro territorio, e le aziende sono sicuramente un attore fondamentale per promuovere questo cambiamento.
E noi speriamo nel contagio della vostra iniziativa, che magari venga anche qualche qualche altro assessore da altri comuni d'Italia a vedere come siete riusciti a portare avanti questo progetto.
Proprio a fine mese parteciperò, insomma sarò audita in commissione al Comune di Milano, proprio perché c'è questo tipo di interesse, e quindi noi saremo ben felici di far copiare il nostro progetto, perché insomma crediamo che
mi piace
tra amministrazioni bisogna
copiare.
Pure contaminarsi.
Certo, bisogna contaminarsi e positivamente. Grazie davvero, assessora.
Grazie
Monica
a
Lucarelli, attività produttive e pari opportunità del Comune di Roma. Allora, noi adesso diamo la linea, come di consueto a quest'ora, a Cristina Carpinelli per una nuova puntata di Si può fare nel sociale. Si parla di Milano, di un bar pensato per tutti, anche per le persone con disabilità intellettiva. La ascoltiamo e torniamo subito dopo.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
È mattina inoltrata nel social bar La Conca. Siamo in zona Porta Genova, Milano. Questo locale luminoso, affacciato sulla strada, è un luogo frequentato da molte persone. Ed è un posto che ci porta a parlare di spazi ricreativi anche per persone con disabilità intellettiva. Un tema apparentemente marginale, in realtà centrale, perché la mancanza di luoghi come questo raccontano la tendenza a frammentare la società, a dividerla in base a competenze e spesso a marginalizzare proprio chi ha una disabilità. Ce lo spiega bene Ciro Verratti, uno dei soci fondatori di questo luogo, che è anche un'associazione.
La Conca è contemporaneamente un locale, un bar con cucina e un'associazione che organizza attività per ragazzi con disabilità.
Come funziona questo progetto?
Funziona in simbiosi con il bar, cioè la nostra idea di fondo è che mettere insieme delle attività per ragazzi con disabilità a un locale pubblico frequentato da tante persone riesca a rendere molto più allegro, molto più inclusivo tutto l'ambiente, e quindi ci aiuti a realizzare quello che è abbastanza difficile normalmente a Milano, cioè attività per ragazzi con difficoltà in un contesto allegro. In più facciamo anche cose serali, per cui se questi ragazzi vogliono uscire la sera si trovano in un locale comunque accogliente, perché abbiamo sempre gli educatori e dei volontari che lo presidiano. Nasce dall'esigenza che io conosco bene, perché ho una figlia che ha questi tipi di problemi, che al venerdì e al sabato vuole uscire la sera e, avendo pochi amici e poche opportunità, fa fatica. Alla sera qui c'è sempre un'educatrice e dei volontari, così senza prenotazione, senza preavviso, chiunque arrivi ha voglia di uscire, qui sa che trova un ambiente confortevole, allegro e con delle persone che si possono prendere carico di questi ragazzi. Le famiglie sono contente perché possono lasciarli qua magari un paio d'ore e andare a farsi un giro. Poi ci sono invece delle attività più strutturate diurne, dei laboratori diurni, dove su iscrizione, in questo caso, l'idea di questi laboratori è che normalmente le attività per ragazzi con difficoltà sono sempre molto ghettizzate, lasciami dire, cioè in posti che non si vedono, dove ci sono solo ragazzi con difficoltà, posti tendenzialmente un po' tristi. Lo so perché appunto mia figlia ne frequenta questi posti, organizzati magari molto bene, però sono posti dove ci sono solo loro, chiusi in queste specie di uffici, sembrano delle ASL, delle cose un po'.
La Conca dunque è un bar pensato per creare legami di amicizia, per soddisfare il bisogno di stare fuori la sera, per raccontare un nuovo modello di città. Sono poche le esperienze come questa in Italia. Si tratta di un luogo dove all'incontro estemporaneo si affianca anche un lavoro di equipe e sostegno, come mi racconta Silvia Antivalle, che è la coordinatrice dell'associazione.
Noi organizziamo anche dei colloqui con i genitori, una delle socie fondatrici è fra l'altro peraltro psicoterapeuta con un'esperienza ventennale alla Uompia di Via Pace di Milano. Organizziamo colloqui con le famiglie e pianifichiamo proprio gli obiettivi che ciascun ragazzo ha intenzione di raggiungere proprio nell'ambito delle attività alla Conca. E questo perché noi vogliamo che le attività siano di gruppo, perché comunque è uno stimolo per i ragazzi, ma che poi gli obiettivi siano personalizzati.
Il tema è proprio quello del parlare di amicizia, no? Di relazione, che è una cosa che forse viene sempre tenuta come marginale quando si parla di disabilità o comunque di fragilità.
Sì, perché si pensa innanzitutto all'organizzazione proprio della settimana, della formazione educativa, anche lavorativa dei ragazzi, e si tralascia invece l'aspetto del tempo libero e della socialità, che è altrettanto importante. Poi l'idea del bar piace molto ai ragazzi, perché sono qua, appartengono un po' a questa realtà, per cui a volte addirittura si mettono ad aiutare al bar, hanno un bel rapporto anche con il personale del bar, e questo clima allegro è molto coinvolgente e secondo me consente anche una maggior partecipazione poi alle attività, perché l'entusiasmo comporta poi anche la voglia di fare, no?
Immaginate dunque di avere 20 anni, di non avere luoghi dove poter andare e di avere pochi amici. Questo posto nasce proprio per rispondere a questi bisogni, al bisogno dei ragazzi di sentirsi vivi, giovani, accolti con leggerezza e divertimento. Me lo spiegano bene proprio loro, i ragazzi che nel frattempo sono arrivati qui nel bar di ritorno da una mattinata operativa nella città assieme ad educatori e studenti volontari.
Alessandro,
ti sta piacendo stare qua insieme a noi?
Sì, mi piace molto, fare lavori.
Mi chiamo Princess, sono una stagista.
E oggi cosa hai fatto?
Oggi ho accompagnato Ale.
Tu sei, come ti chiami?
Io mi chiamo Riccardo e sono uno stagista, anche io, che sto facendo questa alternanza scuola-lavoro con i miei compagni. Questa esperienza mi sta piacendo molto, perché comunque vai a scoprire totalmente anche un altro mondo ed è bello stare comunque insieme, ti diverti a stare insieme a loro.
Come ti chiami?
Mi chiamo Anna.
Fai parte della stessa classe?
Sì.
Cos'è che ti sta dando stare qui?
Allora, sinceramente è un'esperienza nuova. Mi piace molto stare con loro, mi sento molto a mio agio con loro.
C'erano dei pregiudizi?
Sì, perché ovviamente io non sono una, come si dice, educatrice di questo posto, e non sapevo inizialmente come approcciarmi a loro anche in generale, no?
Ginevra, che cosa hai fatto oggi?
Ho archiviato i libri.
Ti è piaciuto uscire, fare questa esperienza nuova?
Sì, e di stare in compagnia.
Perché normalmente stai a casa, cosa fai normalmente?
Sto a casa.
Però qui sei con amici, che è diverso, no?
È bello stare con Riccardo e Anna e Princess.
Sono nuovi amici?
Sì, che ci tengo tanto.
Vi scrivete anche, vi sentite al di là?
Su WhatsApp.
Io mi chiamo Raffaella, ho 35 anni, ho gli occhiali da diva, ecco.
E oggi dove sei stata?
Oggi sono stata alla Feltrinelli.
Cosa ti piace dello stare qui insieme a tutte queste persone?
Mi piace anche chiacchierare, e poi mi piace anche quando mangiamo, eccetera, insieme a loro.
Come ti chiami?
Francesca.
Cosa fai qui alla Conca?
Faccio la volontaria durante una mattina a settimana e accompagno i ragazzi a fare le attività che devono fare. In particolare la mattina che vengo io c'è questo progetto 1+1, per cui i ragazzi che vengono qui fanno volontariato in altre associazioni, che io trovo una cosa assolutamente eccezionale, fantastica, meravigliosa. E se je n'ai pas
peur, ça n'est pas du courage. Tra i progetti dell'Associazione La Conca c'è dunque, come avete appena sentito, anche quello di far diventare volontari i ragazzi con disabilità, volontari per altre persone, per altri progetti. Un tema, anche questo, troppo spesso ignorato. quello cioè dell'aiuto che le persone con disabilità possono dare al resto della società. Giulia Conte, educatrice.
Il mio lavoro consiste principalmente nello stare con i ragazzi e proporre delle attività, porci anche degli obiettivi, ovviamente sempre a lungo termine e uno per volta. Ci sono soprattutto i soldi, l'orientamento, per raggiungere una sorta di autonomia.
Adesso siete tornati da dove?
Eravamo divisi in due gruppi. Uno è andato a fare volontariato con Mani Tese, quindi Feltrinelli, e noi siamo andati invece dai civici ad archiviare dei libri, che è molto importante per loro perché si utilizza il computer e dei programmi e li aiuta con la lettura.
Senti, rispetto magari all'inizio, quando incontri i ragazzi le prime volte, ad adesso, quali cambiamenti hai visto in loro?
Conoscendoli meglio ho imparato a appunto conoscere il loro carattere e anche a stare meglio con loro. Più conosci una persona e più impari a trattare con questa persona. Però ho notato dei cambiamenti soprattutto in alcuni ragazzi che vengono spesso riguardo la fisicità. Stiamo lavorando moltissimo con tutti sulla fisicità perché molti ragazzi sono estremamente fisici. Alcuni hanno proprio imparato e ogni volta prima di abbracciare qualcuno, baciare qualcuno, chiedono posso? E questa è una cosa che mi rende molto orgogliosa perché ci stiamo lavorando tanto e ci stanno riuscendo. Sono molto felice.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it e riascoltare questa e tutte le altre puntate in podcast sul sito di Radio 24 cercando Storie dal Sociale o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Siamo giunti al termine anche di questa puntata, ringraziando Cristina Carpinelli per l'approfondimento. Ritorno un attimo su quello che è stato il tema portante, così vi lascio con una riflessione ai tanti che diciamo esprimono perplessità. Insomma, vi è piaciuto dipendere dal sistema internazionale, quindi dai prezzi che vanno su e giù di gas, petrolio eccetera eccetera, oppure possiamo ragionevolmente immaginare di cambiare le cose grazie alle tecnologie che abbiamo oggi? Tema così sul quale vi lascio e vi saluto. Domani ci ritroveremo con una nuova puntata, andremo per mari, andiamo a vedere quali sono le risorse che intendo dire proprio terre rare stanno in fondo agli oceani, che sono diventati così preda di molti cacciatori di tesori. Questo è il tema di domani, per ora ci salutiamo. Ringrazio come sempre in assistenza Michele Laserra e poi in redazione c'è sia Michele che Silvia Bandelloni, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto con In Campo con Pardo.